Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa. Era un impegno che mi ero presa io per prima per avere spazio e modo, insomma, per confrontarci su alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore come Partito Democratico. Parto da alcune informazioni che, insomma, volevo condividere con voi. Una riguarda il 25 aprile. 25 aprile, festa della liberazione, sarò alla manifestazione di Milano. È una celebrazione particolarmente importante e sentita. Chiaramente sapete che in questi giorni, prima del 25 aprile, succederanno alcune cose. Ci sarà una discussione di una mozione al Senato. Si terrà la nostra direzione nazionale domani pomeriggio alle 15. Abbiamo convocato anche la prima segreteria nazionale che si terrà a Riano. È un modo per dare omaggio a un grande italiano, Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti e ritrovato proprio a Riano nel 1924. Su questo ci tenevo a dirvi che peraltro abbiamo avviato l'iter di approvazione di un DDL sulla memoria di Matteotti, che vede la prima firma di Liliana Segre e di cui sarà relatore il nostro senatore Verducci. Questo mi riporta anche alle parole molto importanti e significative che abbiamo udito ieri dal presidente Mattarella contro le dittature nazifasciste mentre si trovava in visita ad Auschwitz. Siamo impegnati, dopo il congresso, le primarie, in una fase di rilancio del Partito Democratico. Lo sapete, voglio invitare tutte e tutti a continuare ad accogliere il nostro appello a entrare a far parte di questa comunità democratica. Noi abbiamo aperto quasi subito le iscrizioni, siamo già arrivati a quasi 20.000 nuove e nuovi iscritti, questo non può che farci piacere. Abbiamo deciso in tempi molto rapidi di mandare ai nostri circoli circa 1 milione di euro che viene dai soldi del tesseramento, di mandarli proprio ai territori, di mandarli ai circoli per continuare a consolidare la nostra presenza capillare e la loro capacità di portare avanti l'azione politica nel modo sempre più aperto alla società. Oggi c'è stato un fatto che è accaduto al Parlamento europeo che è molto importante, credo, perché c'è stato un goffo tentativo da parte del Partito Popolare Europeo di inserire in una risoluzione sul bilancio degli emendamenti su questa folle idea dei muri ai confini dell'Unione Europea. Un'idea che tradisce l'essenza stessa, i valori fondanti dell'Unione Europea, e credo che abbia fatto molto bene l'Aula del Parlamento Europeo poi a votare contro questa risoluzione per non fare passare questa idea folle. Ora, la nostra preoccupazione è molto forte per quanto riguarda l'attuazione e l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa è un'occasione storica per il Paese, un'occasione irripetibile. Abbiamo spesso detto che non è una sfida che riguardi il governo o nessuna delle forze politiche, è una sfida che riguarda l'intero Paese. E non possiamo mancare a questo appuntamento. Non possiamo rischiare, con i ritardi che si stanno accumulando, di non ricevere le risorse fondamentali per il rilancio del nostro Paese. Quelle sono risorse che saranno fondamentali per le sfide principali del nostro futuro. Ricordiamolo, noi vigileremo a fondo sul rispetto di quelle che sono, diciamo, le percentuali di quelle risorse da destinare alla conversione ecologica, alla trasformazione digitale, alla coesione sociale e territoriale. Vigileremo soprattutto su quella parte che vuole destinare il 40% di questi investimenti al Sud e soprattutto su quelle alcune cose che erano previste dal piano e che sono per noi particolarmente importanti per il rilancio del Paese e per maggiore equità, che sono insomma quelle che riguardano ad esempio l'occupazione femminile, la riduzione dei divari di genere, la riduzione anche dei divari generazionali. Insisto su questo perché abbiamo già chiesto al ministro Fitto di venire a riferire in aula, lo aspettiamo. Abbiamo l'impressione che si siano persi mesi nella discussione sulla governance, che pur per quanto importante non può far perdere di vista complessivamente il rispetto dei tempi di attuazione del piano e anche del raggiungimento dei suoi obiettivi, sia in termini di progetti che in termini di riforme. Serve poi molto supporto agli enti locali per la parte di attuazione che passa da loro, supporto che in questi mesi di governo Meloni non abbiamo visto, perché anche da lì, dalla loro capacità di investire bene e nei tempi previsti queste risorse, passa la sfida di attuazione complessiva del Next Generation EU in Italia. Non dimentichiamo che molti degli enti locali, penso in particolare ai comuni più piccoli, spesso riscontrano grandi difficoltà perché non hanno risorse umane sufficienti a mettere in campo, diciamo, anzitutto a progettare e poi ad attuare i progetti che sono previsti. Quindi su questo chiediamo davvero un'attenzione molto forte al governo. Voglio chiarire che se noi poniamo con forza questo tema e questa preoccupazione, lo facciamo perché tifiamo per l'Italia e perché vorremmo poter contribuire, pur dal nostro ruolo di opposizione oggi, a riuscire a far realizzare questi obiettivi strategici per il Paese. Quindi continueremo a stimolare il governo su questo. E abbiamo chiesto loro di chiarire qual è lo stato di attuazione del piano, quali sono le modifiche che il governo intende chiedere, di cui continuiamo a sentir parlare, ma su cui ancora non c'è chiarezza, non c'è trasparenza, e su quali territori andrebbero a incidere queste modifiche, perché cambia parecchio per i territori avere insomma la certezza degli investimenti già previsti in arrivo e invece magari scoprire che il governo ha un'altra intenzione. Io credo che da qui passi non soltanto la credibilità del nostro Paese, ma anche la compattezza dell'Unione Europea. Quello è stato, diciamo, dopo la pandemia, una grande intuizione, quella del Next Generation EU, e non possiamo certo tradirla. Lo dicevo, una misura, un piano molto importanti per disegnare il futuro del Paese. Non sono mancate anche in queste settimane alcuni campanelli d'allarme, quindi ecco, li abbiamo raccolti in parte, diciamo, dal governatore di Banca Italia Visco, ma anche dalla Commissione Europea. Persino il presidente Mattarella ha insistito su quanto sia importante lavorare bene sul fronte dell'attuazione di questo piano. Ecco, nell'opera di centralizzazione della governance che il governo sta portando avanti, si sono persi 4 mesi con lo smantellamento delle strutture di missione dei singoli ministeri, ed è facile prevedere che questo, visto che servirà, diciamo, ulteriore rodaggio del nuovo sistema di governance, possa far accumulare ulteriori ritardi. Ecco, e noi vorremmo che questo non accadesse. Abbiamo già capito, devo dire, che siamo di fronte al governo dei campioni mondiali di scaricabarile, ma non regge né dopo 7 mesi di governo magari puntare ancora il dito sui governi precedenti, tantomeno reggerebbe, diciamo, tentare di fare come sempre dell'Unione Europea un capro espiatorio dei nostri mali, delle nostre responsabilità, visto che ha dimostrato la Commissione Europea ampia disponibilità naturalmente sull'attuazione di questo piano. Quindi continueremo a insistere in tutte le sedi opportune e anche a chiedere che intenzioni ha il governo e che progetti intende presentare riguardo ai 2,7 miliardi del Repower EU. Repower EU è altrettanto un'occasione fondamentale per contrastare la povertà energetica dopo questi mesi che hanno messo a dura prova imprese, famiglie, il lavoro, anche il mondo associativo del terzo settore. Tutti hanno sofferto il caro energia. Cogliamo l'occasione del Repower EU per puntare a una direzione diversa, che è quella delle infrastrutture rinnovabili, che è quella della creazione delle filiere, di un grande piano industriale che servirebbe al Paese da questo punto di vista, per riuscire a costruire buone imprese e lavoro di qualità in nuove filiere che puntino sulla sostenibilità, sull'indipendenza dalle fonti fossili. Ecco, è anche l'occasione, magari spero, per il Governo per non tardare ulteriormente sull'attuazione delle comunità energetiche, perché anche quelle sono un modello che permette alle cittadine e cittadini, alle imprese, alle scuole, alle associazioni, alle case popolari, di ridurre le bollette e al contempo di contribuire a ridurre le emissioni climalteranti che sono così nocive per l'ambiente e per la salute. Questo mi porta a passare subito a un altro fronte di mobilitazione del Partito Democratico, l'avete sentito anche in queste settimane, che è quello della difesa della sanità pubblica universalistica. Quando in una manovra non metti risorse aggiuntive, anzi, quelle che metti e che il ministro Schillaci rivendica, gli 8 miliardi, non erano nemmeno sufficienti a coprire l'aumento dell'inflazione. Questo vuol dire fare dei tagli sulla sanità che si traducono immediatamente in riduzione, restringimento dei servizi alle persone. Ecco, noi ci opponiamo con forza a questo. Chiediamo al governo di non lasciare sole le regioni che hanno dovuto fare i conti con la pandemia, che non hanno visto pieno riscontro rispetto ai costi Covid che hanno dovuto sopportare, e parlo soprattutto di quelle regioni che hanno più sanità pubblica e territoriale, hanno avuto sulle spalle anche i rincari dell'energia da questo punto di vista. Quindi serve un forte intervento del governo da questo punto di vista, che non abbiamo visto purtroppo nella manovra e di cui non vediamo traccia nemmeno nel DEF. E questo è per noi elemento di enorme preoccupazione. Per non parlare del fatto che dopo anni in cui c'era stato un trend, diciamo, di crescita del Fondo Sanitario Nazionale, assistiamo adesso invece ad una pericolosa regressione. Non è quello che abbiamo bisogno come Italia e non è quello che ci si aspetta come nuova consapevolezza della centralità della salute e della cura delle persone dopo il dramma della pandemia e quanto duramente ha colpito le nostre comunità e anche i nostri territori. Quindi anche su questo fronte noi continuiamo ad insistere, continuiamo anche ad insistere sul fatto che, diciamo, c'è il DM 77 sulla sanità territoriale da attuare pienamente. Sono molto preoccupata dall'aver sentito il ministro Fitto dire che non sia possibile realizzare le case della comunità. Nella visione che il Partito Democratico ha di una nuova sanità, di un nuovo patto con le cittadine e i cittadini, l'elemento della prossimità è fondamentale, cioè riuscire nel 2023 e in avanti a costruire presidi territoriali capillari di cura delle persone, cioè riuscire ad avvicinare in pratica la risposta ai bisogni di cura a dove le persone lo esprimano. Vuol dire nei quartieri, nelle periferie, vuol dire nelle aree interne e montane, perché anche dalla presenza di questi servizi dipende la qualità della vita in quei territori e quindi il contrasto allo spopolamento e all'abbandono delle aree interne e montane. Anche su questo fronte saremo mobilitati. Fortunatamente non siamo mobilitati da soli, perché c'è, da un lato, mi sembra di vedere anche le altre forze di opposizione molto attive e attente sul fronte della difesa della sanità pubblica. Dall'altro ci pare di vederlo anche da parte del fronte sindacale e poi naturalmente anche dal mondo stesso della sanità, delle professioni mediche sanitarie. Quindi mi auguro, insomma, che il governo sappia ascoltare questo grido di allarme che arriva da tanta parte del paese. Così non è stato su un altro elemento a questo legato, che si colloca a metà, diciamo, tra la sanità e le politiche sociali, che è la non autosufficienza. Voi sapete che dopo il lavoro che era stato già avviato nella legislatura precedente si è finalmente fatto un passo avanti nell'approvazione, diciamo, di un quadro normativo sulla non autosufficienza. Quello che per noi è molto grave è che il governo non abbia previsto le risorse che servono, perché siamo una popolazione che invecchia, dobbiamo farci conti e quindi dobbiamo attrezzarci sempre di più per la cura, i servizi, l'assistenza domiciliare, la prossimità, l'investimento nella telemedicina, in quelle soluzioni anche che vivono molto spesso grazie al terzo settore, che sono soluzioni di, diciamo, co-housing, senior housing dedicata alle persone anziane con disabilità, cioè riuscire a mettere in condivisione spazi, servizi, luoghi delle città, che è anche un modo, diciamo, per prevenire quanto più possibile, diciamo, e per salvaguardare le autonomie delle persone il più a lungo possibile. Quindi questo è un altro tema su cui noi insisteremo. L'altro è naturalmente quello del fronte della situazione economica e del lavoro nel nostro paese. Facendo i conti un po' a spanne, noi possiamo immaginare che nella manovra del 2024 serviranno risorse aggiuntive in maniera corposa. Serviranno almeno 10 miliardi se si vogliono confermare il taglio del cuneo, che speriamo assuma anche delle proporzioni maggiori, perché sappiamo in che cosa si è risolto, diciamo, quello che è stato approvato nell'ultima manovra, quindi molta poca cosa per lavoratrici e lavoratori. Così come appunto anche sul fronte della sanità bisognerebbe prevedere molti più, diciamo, molte più risorse, per non parlare di alcuni fronti che il governo sta lasciando scoperti. Pensate a quello di Opzione Donna, su cui è stato fatto l'errore di rivedere i requisiti. C'è stato a un certo punto anche l'intenzione espressa dal governo alla disponibilità a rivedere quella decisione, e ancora purtroppo non ne sappiamo nulla, soprattutto non ne sanno nulla quelle decine di migliaia di donne che rischiano a questo punto di non potere più, diciamo, utilizzare questo strumento di uscita e di naturalmente tutela per loro. Quindi anche da questo punto di vista c'è molta preoccupazione. Ora, noi non sappiamo ancora nulla di ufficiale, purtroppo, su quello che il governo intenderà fare con questo decreto lavoro. Quello che si profila è una sorta di spezzatino del reddito di cittadinanza. Noi ci siamo opposti, quando è stata approvata la manovra a dicembre, a questa guerra del governo contro i poveri anziché contro la povertà, perché quello strumento, lo dico da ex amministratrice regionale e lo dice l'Istat molto più autorevolmente di me, è uno strumento che, pur migliorabile, ha comunque aiutato in quei mesi a evitare lo scivolamento verso la povertà di 1 milione di persone in più. Quindi, diciamo, ci vuole molta cautela e molta attenzione. Non può l'Italia, con, diciamo, le sacche di lavoro povero che purtroppo conosce e con la povertà assoluta che purtroppo è cresciuta toccando livelli che non si vedevano dal 2005 in questo paese, non può fare a meno di uno strumento di sostegno ai redditi. C'è un lavoro molto interessante che stanno facendo alcune reti, alcune associazioni, la Caritas, facendo proposte concrete al governo. Le ascolteremo anche noi e naturalmente anche noi continueremo a insistere che ci siano degli strumenti adeguati, perché quello che abbiamo visto finora dà un'unica certezza, cioè che dal 2024 il governo Meloni taglia il 20% delle risorse sulla povertà, e non è la direzione giusta per l'Italia. Così come vorrebbe dire meno beneficiari, sostegni più ridotti e anche tempi più ridotti. Io sto incontrando in questi giorni, dopo aver chiuso naturalmente gli assetti interni, le parti sociali, le categorie economiche, che vedrò la settimana prossima, ho già cominciato a vedere i sindacati. Quella parte del decreto lavoro, ripeto, ancora non abbiamo visto delle bozze, abbiamo letto delle notizie. Ecco, ci preoccupa ancora di più nella parte in cui intende allargare le maglie della precarietà. Ho molto spesso accusato questo governo di non dire mai la parola precarietà. Non credo che sia un caso, ma vuol dire non fare i conti con il paese reale. Ecco, andare nella direzione di estendere ulteriormente il ricorso e rendere più facile il ricorso ai contratti a termine è esattamente il contrario di quello che serve oggi alle tante donne e ai giovani che, soprattutto al Sud, hanno pagato sulle loro spalle il prezzo della costante precarizzazione del lavoro di questi anni. Quando si parla di crisi della natalità, che è un tema fondamentale, lo sentiamo anche noi, non si può non vedere il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà a cui troppe donne e giovani sono condannate in questo paese, che impedisce loro di progettare un futuro dignitoso. Abbiamo su questo anche un collegamento che non vorrei che sfuggisse e che è fondamentale anche in relazione proprio al PNRR. Noi non possiamo perdere l'occasione di utilizzare le risorse del PNRR, gli investimenti che prevede, le riforme che prevede, per mettere mano con forza alle piaghe strutturali del mondo del lavoro in Italia. Ci sarebbe una doppia occasione mancata, non ce lo possiamo permettere. È per questo che ci preoccupa moltissimo il fatto che lavoro precario molto spesso è lavoro insicuro. E quindi anche sul tema della sicurezza del lavoro vogliamo continuare a sollecitare il governo a fare gli investimenti che servono nelle tecnologie, nella formazione, naturalmente nel responsabilizzare naturalmente il mondo produttivo economico a maggiore attenzione su questo tema. Perché questo, diciamo, anche da lì passa la credibilità di questo paese. Non possiamo più accettare che qualcuno esca di casa la mattina per andare a lavorare e non torni la sera. Ecco, sul versante della sicurezza del lavoro, le modifiche che sono state fatte sul, diciamo, sul tema del codice degli appalti vanno proprio nella direzione sbagliata. Cioè l'idea di proporre il subappalto a cascata tende a diciamo, rendere ancora più semplice schiacciare le tutele del lavoro, la sicurezza del lavoro, avvantaggiare anche chi, diciamo, fa contratti pirata e non assicura, diciamo, adeguati salari a lavoratrici e lavoratori. Quindi ecco, ci chiediamo quale sia quella che emerge in controluce la visione del paese e del futuro del paese che ha questo governo, perché gli elementi che ci hanno consegnato in questi primi 7 mesi sono estremamente preoccupanti. Passo poi velocemente a un altro tema molto caldo in questi giorni. Voi sapete che c'è una discussione in atto al Senato, che è quello del decreto che faccio anche fatica a chiamare cutro per rispetto alla strage che lì è accaduta. Questo decreto fa una cosa molto semplice, cerca di portare l'Ungheria in Italia, cioè cerca di portare avanti il modello ungherese, cerca di smantellare l'unico modello di accoglienza che è in grado di garantire inclusione sociale, il modello di accoglienza diffusa, quello che vede il pieno coinvolgimento delle comunità locali, dei sindaci, la piena trasparenza sull'utilizzo dei fondi, non gli affidamenti diretti ma delle regolari e trasparenti gare d'appalto, la possibilità di prevedere servizi di inserimento che sono fondamentali. Ecco, quello che stiamo vedendo invece è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti sicurezza di Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo. Perché dico questo? Perché non solo si smantella l'accoglienza diffusa per andare verso un modello di concentrazione delle persone, che abbiamo visto essere davvero quello in cui, diciamo, spariscono i diritti, si schiaccia anche la possibilità di inclusione, ma perché i punti di crisi che immaginano di poter costruire più o meno ovunque, queste procedure accelerate di frontiera, che diventano sostanzialmente possibili nella generalità dei casi, da un lato dicono che non bisogna per forza farle alle frontiere, e allora mi chiedo che senso abbia chiamarle procedure accelerate di frontiera, ma nascondono alcune insidie molto pesanti. Una di queste è il trattenimento per mesi delle persone che arrivano, magari per chiedere asilo, in hotspot, che sono, diciamo, delle strutture che non hanno un pieno inquadramento giuridico. Io voglio ricordare che nel 2016 paese è già stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, bisogna fare molta attenzione, oltre ai profili naturalmente ai rilievi, diciamo, di legittimità costituzionale che i nostri senatori stanno, diciamo, ponendo all'attenzione della discussione al Senato. Ma dico, cioè, immaginate trattenimento per mesi in queste strutture, dove finora era previsto il trattenimento solo fino all'identificazione, e comunque abbiamo visto situazioni, anche io personalmente, in cui perdurava per mesi, ma adesso sarebbe addirittura possibile mantenerli fino all'esame sommario di queste procedure accelerate alla frontiera. Cioè, io mi domando a quale interesse risponda, non certo a quello del paese, smantellare il sistema d'accoglienza diffusa per andare in questa direzione. Ecco, anche su questo noi continueremo a fare un'opposizione molto dura, così come l'avete sentito sull'idea di lasciare i richiedenti asilo fuori dai SAI, cioè da quel sistema di accoglienza diffusa che passa dai comuni. Spero che sia chiaro che, diciamo, prevedere questo vuol dire prevedere di lasciare le persone più fragili in mezzo alla strada, come già era accaduto, lo dicono i numeri, dopo l'approvazione dei decreti sicurezza. Così come continueremo a batterci contro l'abolizione della protezione speciale, che a questo punto spero che anche Giorgia Meloni abbia capito di aver detto una bugia nel dire che è l'unico paese d'Italia, perché si contano in almeno 18 invece i paesi dove ci sono forme di protezione di questo tipo per chi chiede l'asilo. Ecco, vorrei che ascoltassero non solo, non tanto noi, ma le tante associazioni che lavorano sul campo dell'accoglienza, a cui si è aggiunta, diciamo, la voce dei sindaci in questi giorni e anche dei presidenti di regione, che giustamente si stanno opponendo a forme di commissariamento che prevedono di andare in deroga ai pur minimi standard di un'accoglienza dignitosa e anche alla costruzione di nuovi luoghi di detenzione, mentre, come vedete, diciamo, manca un disegno complessivo di politica migratoria dell'accoglienza che sia invece più basato, come noi continueremo a spingere, sull'accoglienza diffusa. Sull'accoglienza diffusa e su quell'altro lato, diciamo, di battaglia che stiamo facendo noi, anche per la destra, evidentemente, in sede europea, dove mi sembra che la destra ponga le domande sbagliate e anche in modo contraddittorio, perché adesso non so se c'è un aggiornamento delle ultime ore, ma mentre, diciamo, si discutono pacchetti sul, diciamo, sull'immigrazione proprio domani, insomma in questi giorni al Parlamento europeo, pare che i gruppi dei conservatori e quelli di cui fa parte, diciamo, la Lega di Salvini stiano mettendo in discussione quei pur timidissimi e insufficienti strumenti di sostegno e solidarietà all'Italia. Quindi qua se la prendono con l'Europa e in Europa i loro alleati, come al solito, rispediscono al mittente la richiesta. Per cui anche lì bisognerà vedere che atteggiamento terrà la destra che governa l'Italia. Ecco, questi sono i temi su cui ci sembrava importante, diciamo, segnalare che il Partito Democratico è operativo, sta facendo il suo lavoro di opposizione, non lo sta facendo soltanto come doveroso all'interno delle aule parlamentari, ma lo stiamo facendo riallacciando i rapporti anche con i mondi che si stanno mobilitando su tutti questi temi fuori, nei territori, nella società civile, nel mondo dell'associazionismo. Ecco, per fortuna c'è un'altra Italia e a noi interessa contribuire a costruire quella. Grazie.
Possiamo iniziare con le domande, procediamo con gruppi di tre. Inizia Lucia Annunziata e poi seguono Laura Cannavò di TGCom e Pablo Rocas del GR Rai.
Buongiorno segretaria, sono Lucia Annunziata, buongiorno. Senta, dopo aver esposto, come dire, le piattaforme su cui vi muoverete criticamente nei confronti del governo, visto il grande numero della maggioranza, state immaginando come riuscire a spaccare di tanto in tanto la maggioranza per trovare i numeri per mandare sotto il governo in qualche modo, magari nelle commissioni se non in generale? In sintesi, qual è la tattica vera per mettere in difficoltà, al di là delle dichiarazioni bellicose, il governo in Parlamento? Sono domande non inutili, considerato quello che è successo ad Udine.
Grazie. Sì, ne prendiamo due o tre, poi rispondo e poi continuiamo. So che sono tante.
Laura Cannavò e Pablo Rocas. Ecco.
Buonasera segretaria, Laura Cannavò, TGCom 24 Mediaset. Vorrei tornare sul primo punto che lei ha affrontato, quello sul PNRR. Lei ha detto tifiamo per l'Italia, quindi dobbiamo dare una mano, opporci. Quindi non in opposizione, certo, chiedendo chiarimenti al governo come avete fatto, riferire in aula, eccetera. Però il 20 marzo Conte, con una lettera al Corriere, ha detto a tutte le opposizioni: sediamoci intorno a un tavolo e diamo una mano, perché appunto vince, deve vincere l'Italia. Il PD come risponde a questa proposta di Conte?
Buongiorno segretario, Pablo Rocas, GR1 Rai, anzi GR2 e GR3 pure. E volevo farle una domanda sul termovalorizzatore, lo so è un tema spinoso, non voterete suppongo l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, suppongo neanche quello di Sinistra e Italiana e Verdi, però poi il tema si riproporrà. Che atteggiamento avrete, che intenzioni avrete sul termovalorizzatore di Roma? E poi, se posso, aggiungo, so che non è un tema centrale, ma c'è, è per l'abbattimento dell'orsa JJ4 oppure no? Grazie.
Queste? Vado. Allora, sulla prima annunziata la risposta che mi viene più naturale è che sono abbastanza bravi da soli a spaccarsi tra di loro, nel senso poi provano a volte una ricomposizione, però diciamo non che manchino degli elementi di contraddizione, anzi il problema forse è che quando emergono diciamo degli elementi di differenza all'interno della maggioranza si instaura, come mi pare il caso di questo decreto sui migranti, una competizione a ribasso verso le risposte più disumane, ecco. Quindi non è semplice capire come inserirsi. Sicuramente su alcuni temi è più possibile, su altri, come quello dell'immigrazione, mi pare più difficile. Perché, diciamo, mi sembra che corrano tutti verso le posizioni sempre più estreme, sempre più ideologiche. Quello è un approccio ideologico. Basterebbe chiedere ai territori, anche quelli amministrati da loro, e basterebbe chiedere pure, diciamo, alle categorie economiche e sociali. Cioè non è interesse certo del paese, oltre che essere disumano, calpestare così i diritti fondamentali delle persone e puntare alla piena marginalizzazione. Su altri temi, invece, lo potremo fare, lo stiamo già facendo. Siamo curiosi di sapere, insomma, domani quale sarà la mozione unitaria che hanno da poco annunciato che presenteranno sui temi proprio della liberazione del 25 aprile. Speriamo che la presentazione della nostra sia stata di stimolo al governo per, diciamo, assumere un'iniziativa su questo importante tema. Su altri ancora sarà interessante vedere come intendono arrivare verso un appuntamento per noi fondamentale, a cui stiamo già guardando, che è quello delle elezioni europee. Non è un mistero che su questo tema ci siano delle diversità tra chi appartiene lì alla famiglia dei popolari e chi invece appartiene alle famiglie che stanno più a destra. Certo, è preoccupante che, come il caso che vi ho raccontato in apertura, i popolari sconfessino i valori europei, diciamo, e devo dire anche i principi fondativi europei, cercando anche loro ogni tanto di strizzare l'occhio ai peggiori istinti della destra più estrema. Quindi da un punto di vista di, diciamo, sui temi non sarà facile fare quello che lei dice, ma noi avremo e continueremo ad avere sempre un approccio molto pragmatico e saremo contenti di farci stupire se qualche volta il governo dovesse assumere o prendere in considerazione le proposte che noi continuamente facciamo. A partire da alcuni temi, ne ho citato uno quando sono intervenuta in Parlamento, accanto a quello del salario minimo, ho citato il tema del congedo paritario, che sarebbe uno strumento fondamentale di sostegno alle donne e all'occupazione femminile. Quindi, diciamo, speriamo di riuscire a trovare qualche sponda su alcuni di questi temi. Sui più divisivi mi sembra oggettivamente difficile. Come rispondo? No, rispondo come al solito, cioè che siamo sempre a disposizione per sederci attorno a un tavolo a mettere esattamente al centro le battaglie che possiamo condividere, pur nelle nostre differenze che ci sono, ma come dicevo prima, l'attuazione del PNRR è una sfida talmente importante per il Paese, per l'Italia, che abbiamo un atteggiamento assolutamente, diciamo, propositivo, di stimolo e anche naturalmente di, diciamo, di collaborazione da questo punto di vista. Non è una questione su cui chi sta all'opposizione può permettersi di stare a guardare per aspettare che si fallisca. Ecco, voglio essere chiara su questo. Quindi ogni iniziativa, diciamo, con le altre opposizioni, ma eventualmente appunto anche di, diciamo, confronto parlamentare puntuale come noi abbiamo auspicato, io stessa, abbiamo chiesto a Fitto di venire in aula, speriamo venga presto, ma non è una cosa che si possa esaurire, diciamo, con un confronto di qualche ora con il ministro in aula, servono strumenti di pieno coinvolgimento. Da questo punto di vista mi sento di aggiungere che la stessa Commissione europea auspica per l'attuazione del PNRR il pieno coinvolgimento delle parti sociali, delle categorie economiche, dei sindacati. Ecco, fino a qui non l'abbiamo visto e ci auguriamo un cambio di atteggiamento dal governo da questo punto di vista, proprio perché l'attuazione, la messa a terra di quegli investimenti non può passare soltanto dal livello istituzionale se non c'è un coinvolgimento dell'intero sistema paese. Poi c'era la questione del termovalorizzatore, che cade mentre appunto stiamo discutendo un tema fondamentale come quello del decreto, diciamo, PNRR. Ma il termovalorizzatore di Roma è una scelta che era stata già, diciamo, presa dall'amministrazione di Roma, che ha già approvato anche il suo piano rifiuti, e questo è successo ben prima che vi fosse un congresso con le primarie e quindi prima anche che si insediasse questa nuova segreteria. Non era oggetto del nostro programma, diciamo, delle primarie. Mi è già capitato anche in passato di dire che questo dibattito mi pare sia partito dalla fine, cioè il termovalorizzatore. A noi interessa oggi, diciamo, contribuire, accompagnare anche l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima, cioè una strategia forte ed efficace che punti su, diciamo, i principi dell'economia circolare, così come anche stabiliti dalle normative europee, e quindi su come riusciamo complessivamente a ridurre i rifiuti, ad aumentare la raccolta differenziata, a recuperare le materie prime e seconde con gli impianti che servono naturalmente per farlo, per poi ciò che residua capire, diciamo, con quale impiantistica e per quali quantità gestirlo. Ecco, questa è l'idea. E lì appunto l'amministrazione ha già fatto una sua scelta, peraltro un'amministrazione che, devo dire, ha ereditato una situazione molto complessa in questa città. Dopodiché a noi interessa, siccome anche qui, diciamo, nelle primarie noi non è che abbiamo mai assunto, diciamo, una posizione contro la procedura che è già in corso, ma siccome esistono sensibilità diverse persino all'interno del nostro partito, io mi impegnerò, diciamo, a favorire, come ho sempre detto dall'inizio, un confronto nostro con i nostri amministratori, un confronto anche tra di loro, naturalmente, un confronto con la cittadinanza, insomma, per capire il come, ecco, con quali tecnologie, con quali compensazioni, per quali quantità. Questo è l'atteggiamento che noi terremo. Naturalmente qui ereditiamo delle scelte che sono state già fatte. Non è sul terreno delle scelte già fatte che si misura quello che noi proviamo a costruire a partire dalla piattaforma congressuale, che vuole fortemente mettere al centro i temi della, diciamo, dell'emergenza climatica, di come ci liberiamo dalla dipendenza delle fonti fossili, di come investiamo maggiormente sull'economia circolare, sull'efficientamento energetico, sulle rinnovabili. Su questo naturalmente lavoreremo a partire da venerdì con la nuova segreteria per una strategia complessiva e una visione complessiva. Il governo sta già mancando alcuni appuntamenti fondamentali. Il governo sta mancando l'appuntamento, diciamo, anzitutto di riconoscere che il PNRR deve servire anche, diciamo, dal punto di vista della conversione ecologica, ad accompagnare le imprese, specialmente quelle piccole e medie, a dotarsi delle tecnologie che servono per abbattere, diciamo, le emissioni climalteranti. Noi abbiamo ancora un piano che non tiene conto, il PNIEC, dell'obiettivo mutato, cioè sta ancora l'idea dell'abbassamento del 40% delle emissioni, quando in Europa si è già passati all'idea dell'abbattimento al 55%. Quindi, diciamo, bisognerebbe anche riaggiornare i piani nazionali e le strategie che ne conseguono. Quindi ci sarà molto da fare su questo tema, naturalmente. E noi, insomma, siamo pronti a farlo, e siamo pronti anche, questo lo dico subito, a chiedere, ma l'ho già fatto durante la campagna congressuale, ai nostri amministratori pro futuro di coinvolgere sempre pienamente il partito, la segreteria nazionale, i suoi saperi, naturalmente, per riuscire a mettere a terra strategie puntuali che poi si traducano anche sui territori, diciamo, in quello che stiamo cercando di innovare da questo punto di vista. Una tra tutte è una battaglia piuttosto importante, che è quella sul contrasto al consumo di suolo, che passa soprattutto poi dal, diciamo, da chi amministra i territori. Siccome abbiamo la fortuna di essere un partito che conta su molti amministratori e amministratrici, su questo chiederemo anche un ulteriore sforzo di elaborazione, poi di cambiamento delle nostre politiche. Grazie.
Avanti con Daniela Prez.
Ah, scusate, no, su questo devo dire, diciamo, ho seguito le notizie come tutti, nel senso che ho capito che c'è stata una sospensiva del TAR, quindi saranno le autorità preposte naturalmente a decidere quello che accadrà.
Dopo l'Orsa,
Io diciamo sono molto attenta al tema diciamo del benessere animale, quindi può capire che insomma è una questione molto complessa quella, però insomma sono molto attenta a capire perché ecco il TAR abbia sospeso, diciamo evidentemente ci sono delle ragioni, però non avendo letto la sentenza faccio fatica a entrare più nel merito. La ringrazio.
E allora andiamo avanti con Daniela Preziosi del Domani, Alessandro Tabaglione di Sky e Barbara Romano TG2.
Segretaria, grazie. Volevo chiederle intanto che cosa farete con l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle e di Rosso Verdi sulla questione dell'inceneritore, perché non ho capito bene se ce lo ha detto. Domani credo. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Alle Fosse Ardeatine sono morti gli italiani, a Via Rasella c'era una banda di musicisti e infine il tema della sostituzione etnica che ieri ha pronunciato il ministro Lollobrigida, ma che in realtà fa parte del vocabolario diciamo abbastanza consueto dei comizi della... fa abbastanza parte del vocabolario della Presidente del Consiglio Meloni, e unendo questi tre puntini che tipo io direi di forza la prima forza di governo vede, perché tre indizi non fanno una prova ma sono tre indizi abbastanza pesanti. L'ultima cosa solo piccolissima, i 5 Stelle le hanno fatto sostanzialmente una mozione contro di voi sull'inceneritore romano, sul termovalorizzatore romano, il terzo polo è esploso, ma c'è una cosa su cui Italia Viva e Calenda sono d'accordo, e cioè di non allearsi con il Partito Democratico, in particolare con il suo Partito Democratico. E allora le chiedo a che punto è immaginare una prossima alleanza, non saprei se dire di centrosinistra, alleanza larga, insomma da questa parte.
Ne ha fatte tre praticamente, Preziosa.
Ma quella era quella di Rocas sull'inceneritore, la mozione.
Intanto ne approfitto anche per aggiungere sul tema di Rocas, che chiaramente diciamo esprimo, non ho avuto occasione di farlo prima, la vicinanza totale alla famiglia della vittima che ha perso la vita naturalmente a causa dell'attacco dell'orso. No, infatti, comunque continuo dopo a rispondere a Preziosi, ma ne prendo prima altre due. Grazie.
Segretario, scusami, stavo per prendere una botta clamorosa. Alessandro Tabaglione, Sky TG24, lei ha parlato di sensibilità differenti prima all'interno del suo partito. C'è un tema che è strisciante ma ricorrente, quello del sostegno all'Ucraina. Anche dal punto di vista dell'invio di armi, che sappiamo essere un tema molto delicato all'interno del suo Partito Democratico, la precedente segreteria sottolineava sempre che il sostegno all'Ucraina è senza se e senza ma. Lei ha riscontrato all'interno del PD l'emergere di qualche se e ma in questo senso? Grazie.
Barbara Romano.
Buon pomeriggio, vorrei porle il tema delle alleanze, perché Conte ha detto io non coltivo l'isolamento, l'obiettivo comune è battere la destra, con il PD ci troveremo dove, quando e se ci sono le condizioni. Volevo quindi chiederle se secondo lei ci sono le condizioni per ricostruire un'alleanza con i 5 Stelle, perché spesso invece date l'impressione di essere più in competizione. Grazie.
No, da parte mia al contrario c'è un pieno spirito di collaborazione, la volontà più volte dimostrata e anche dichiarata invece di trovarci su alcune questioni fondamentali su cui diciamo è possibile costruire una visione comune. La giustizia sociale, il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà, la questione del salario minimo, la questione naturalmente di diciamo come affrontiamo anche un riscatto della dignità del lavoro, così come le battaglie diciamo legate all'emergenza climatica. Pensate all'ultimo decreto siccità, che fa un buco nell'acqua, per fare una battuta. Allora io credo che a seconda diciamo anche delle specificità dei territori, come stiamo facendo per queste amministrative che sono in corso, se si sta sui temi concreti si riesca a creare un filo che unisce ciò su cui la pensiamo allo stesso modo piuttosto che far prevalere le differenze che ci sono, indubbiamente ci sono, se no saremmo lo stesso partito, diciamo. E quindi cercare con questo spirito invece di agevolare dove serve, e l'abbiamo fatto in tanti contesti territoriali. Qualcuno forse citava prima Udine, dove sono molto felice della vittoria di De Toni. Quello è stato un caso in cui si partiva, diciamo, nel primo turno con un'alleanza che vedeva, diciamo, la presenza anche del PD e, diciamo, dei moderati del terzo polo, e poi invece al secondo turno si è potuta arricchire anche del supporto del Movimento 5 Stelle, della sinistra. Quindi, diciamo, dipende molto dal contesto territoriale. Cioè, noi abbiamo provato a lavorare sempre in maniera più unitaria possibile. Continueremo assolutamente a coltivare questo spirito. Poi capisco che ci sono temi, diciamo, che sono ritenuti più divisivi, è normale che lo siano. Dopodiché, come spiegavo prima, diciamo, sono arrivato da un mese, no? Posso rispondere di quello che faremo di qui in avanti difficilmente di quello che è stato già deciso o fatto precedentemente. Grazie. Le altre due erano sul sostegno all'Ucraina. No, devo dire che, diciamo, non ho percepito differenze rispetto a prima, nel senso che noi abbiamo votato, mi sembra a febbraio, confermando il nostro supporto al popolo ucraino nel suo diritto di difendersi. Ho incontrato anche ieri l'ambasciatore, e di farlo con tutte le forme di assistenza che sono necessarie. Credo che in quell'occasione, forse anche in quella precedente, ma io non ero ancora in Parlamento, ci sia stato, diciamo, anche all'interno del nostro gruppo qualcuno che ha votato diversamente, ma non ho visto, diciamo, cambiamenti da questo punto di vista. Noi ho potuto confermare anche ieri all'ambasciatore che noi continuiamo naturalmente a sostenere il popolo ucraino e essere naturalmente anche preoccupati di alcune notizie che abbiamo letto in questi giorni, che riguardano Bakhmut, che riguardano anche, diciamo, la situazione dei, diciamo, delle vittime civili, soprattutto se si tratta di vittime, diciamo, minori, ecco, di vittime minorenni, bambini, ecco. Quindi non ho visto differenze su questo, mentre sulla prima, che erano tre, su una può concedermi di avere più o meno già risposto, sulla questione delle alleanze. Sulla questione del voto credo che consegua quello che ho detto, quindi adesso io non ho ancora visto i testi, ci sono qui i nostri capigruppo, li ringrazio, però, diciamo, immagino che voteremo contro, no? Appunto a questa, diciamo, a questi ordini del giorno. Ciò non vuol dire che non continueremo a, diciamo, coltivare il terreno del dialogo con le altre opposizioni su tutti gli altri temi, diciamo, che riguardano non solo l'emergenza climatica, che è ben vasta, oltre, diciamo, a quello che domani è oggetto di questo ODG, e soprattutto continueremo a insistere che ci serve unire le forze rispetto a quello che domani discutiamo, l'attuazione del PNRR, e accanto a questo naturalmente anche a quello che stanno facendo su questo decreto migranti. Ieri ho anche partecipato ad una manifestazione che si è tenuta qui a Roma con molte associazioni, molto partecipata, perché, diciamo, sentiamo che su questi fronti il governo sta avanzando in maniera talmente brutale e decisa che sarebbe irresponsabile che noi non provassimo su questi temi a unire le nostre forze d'opposizione sia nel Parlamento che nel Paese. Sulla sostituzione etnica, io l'ho già detto ieri, lo ribadisco qui. Sono parole che ci si aspetta di sentire dai suprematisti bianchi, non da un ministro della Repubblica italiana. Mi auguro di sentire una presa di distanza molto netta da parte di Giorgia Meloni e del resto del governo. Perché, come si diceva, cioè io non sono scivoloni, perché quando ce n'è uno, poi un altro ancora da parte di ministri e di altri esponenti della maggioranza o dalle più alte cariche dello Stato, diventa uno schema. Diventa uno schema. Dopodiché, non è che io sia felice di dover rispondere tutti i giorni alle bestialità che dicono, intendiamoci. Preferirei che non le dicessero. E al ministro Lollobrigida, che dice perché non hanno, mi attaccano perché non hanno proposte, ho una bellissima proposta per lui. Non dica bestialità di questo tipo, noi saremmo più felici. Noi saremmo più felici, perché possiamo continuare a concentrarci sulle nostre battaglie di opposizione principali, che non sono sulle espressioni dei ministri e delle più alte cariche dello Stato, ma sono PNRR, salute, lavoro, economia, migrazione, diritti. Ecco, vorremmo continuare a concentrarci su questo. Basterebbe che la smettessero di dire cose di questo tipo e di fare tentativi di riscrivere la storia e la memoria del nostro paese.
Andiamo avanti con Elisa Calessi di Porta a Porta, poi Claudio Giambene di Stasera Italia, Enrica Agostini di Regnus 24.
Ecco, vorrei tornare sul termovalorizzatore. Sono qua. Allora, lei ha detto la scelta dell'amministrazione di Roma è avvenuta prima, ben prima del congresso e delle primarie. Ecco, se lei fosse stata segretaria prima appunto che il Comune di Roma, il sindaco Gualtieri decidesse, gli avrebbe suggerito quindi di non fare questa scelta? E, seconda cosa, sempre sul termovalorizzatore, mi sembra di aver capito che lei suggeriva forme di coinvolgimento dei cittadini. Un componente della segreteria aveva proposto un referendum tra i romani. Lei è a favore di questo? Ultima cosa, lei prima di diventare segretaria si era detta a favore della gestazione per altri.
Sono tre anche queste.
Ha ragione, che è un'occasione così ghiotta che è difficile rinunciare. Se vuole rispondere,
va benissimo,
se no è lo stesso.
Va benissimo.
Volevo chiederle se era se confermava questa posizione.
Poi?
Qua. Claudio Giambene, Stasera Italia. Ancora sul termovalorizzatore, mi dispiace. Su questo tema il Movimento 5 Stelle fa un ordine del giorno chiedendo che non siano costruiti nuovi impianti e voglio sapere se va in questo senso anche la sua scelta in segreteria di Annalisa Corrado e se non ci saranno più termovalorizzatori con la sua segreteria negli enti locali. Ultima cosa, che cosa le ha detto Gualtieri nella telefonata?
Buongiorno segretario, Enrica Agostini, Rai News 24. Volevo chiederle, per tornare alla questione migranti, ieri Giorgia Meloni ha messo insieme il lavoro femminile e la questione migranti. Dopodiché però già manca il lavoro femminile proprio di là da venire. Secondo lei queste due cose possono essere tenute insieme?
Ecco, abbiamo fatto.
Dunque, mi spiega meglio tenere insieme quali due cose?
Giorgia Meloni ha detto non si può immaginare.
Il microfono.
Non si può immaginare di dare il lavoro, di immaginare che i migranti debbano prendere il lavoro, ma immaginare che a partire dal lavoro delle donne dare un'altra visione d'Italia. Quello che ha detto. Come se le due cose stessero insieme, insomma. Non parlando di sostituzione etnica, ma diciamo dando una soluzione evidentemente alla questione alternativa, mettendo insieme donne e migranti.
Secondo me è surreale mettere in contrapposizione questi due elementi. Cioè, bisogna fare i conti col fatto che, anzitutto, per quanto riguarda la presenza di persone straniere sul nostro territorio, i dati statistici indicano un contributo già importante, significativo, che danno alla crescita del nostro paese, a ciò che versano in termini di contributi. Quindi, innanzitutto mi occuperei, se fossi al governo, di garantire che non vi siano sacche di ricattabilità che è esattamente ciò a cui porta la irregolarità. Cioè, dai tempi della legge Bossi-Fini, la strategia delle destre in questo paese è sempre stata quella di scrivere norme criminogene che causano irregolarità per poi candidarsi a governarla a colpi di sicurezza che, francamente, se avesse funzionato dopo 20 anni non saremmo ancora qui a parlarne. Cioè, noi avremmo invece bisogno di politiche lungimiranti e di politiche che non causano quelle irregolarità, perché poi si trasforma spesso anche in tentativo di trascinare verso il basso le tutele di lavoratrici e lavoratori migranti, ma quindi anche di tutte le altre e gli altri. E quindi da questo punto di vista non si può mettere in contrapposizione le due cose. Noi dobbiamo fare ogni sforzo perché ci sia una piena inclusione di chi arriva e naturalmente perché chi arriva abbia delle vie legali e sicure per l'accesso al nostro paese, di modo che nel solco di quella situazione si veda riconosciute le tutele per essere, per poter lavorare in maniera dignitosa, e dall'altra parte lavorare e fare ogni sforzo perché ci possa essere un aumento dell'occupazione femminile. Ma la strada non è quella di lasciare i richiedenti asilo per strada, mi spiego? La strada potrebbe essere quella che noi abbiamo già suggerito al governo, di fare un grande piano di investimenti che accompagni il PNRR nella parte che prevede infrastrutture sociali ed educative del paese. Perché investire, faccio un esempio, nei nidi che mancano in molti territori di questo paese, vuol dire contrastare le diseguaglianze dei primi mesi di vita dei bambini e delle bambine, ma vuol dire anche sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Siccome sappiamo che in una società patriarcale come la nostra la maggioranza del carico di cura grava sulle spalle delle donne, investire nelle infrastrutture educative e sociali in qualche modo libera il tempo di molte donne e al contempo crea occupazione di qualità in quei servizi per molte altre e molti altri. Quindi è una delle direzioni su cui si potrebbe investire molto e penso che sia un tema, spero, sentito anche da un governo che parla spesso, di crisi della natalità e di difficoltà a costruirsi una famiglia. Ecco, però bisogna che per farlo ci siano dei servizi che accompagnano le famiglie e di questo non abbiamo ancora visto traccia, Per cui temo appunto che sia sbagliata la contrapposizione proprio che ha suggerito la Premier. Le altre due erano... su questo ho già risposto prima, non è questione dei se e dei ma. Cioè, registro il fatto che noi operiamo da oggi, cioè dal 26 febbraio, giorno della mia elezione. Essendo già stata, approvata quella strada e c'è una procedura in corso, chiaramente noi non c'è la disponibilità sul se, c'è evidentemente da lavorare sul come a questo punto. Dopodiché non è un mistero che noi invece in quella mozione congressuale, che non entrava nello specifico della questione Roma, ma in generale diceva ci piace portare, insieme ai nostri amministratori, il Partito Democratico, verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, della circolarità, uscendo dal modello lineare. E questo è il tema. E in questa direzione, devo dire, puntano tutte le normative europee. Vanno sostenute. Le imprese hanno una convenienza a investire e a farsi accompagnare ad investire nell'economia circolare. Perché? Perché ciò che ha un costo per loro e per la collettività è il rifiuto. Se tu lo riduci, lo riusi, lo scambi con altre aziende in delle filiere della circolarità, riduce i costi da questo punto di vista. Quindi non è la direttiva che parla di questo, indica sostanzialmente anche un nuovo modello industriale. E così dovremmo viverlo in un paese come l'Italia, che peraltro conta già su un tessuto di almeno 400.000 imprese verdi che da questo punto di vista innovano e che si sono dimostrate anche più resilienti durante le crisi economiche e anche quella pandemica. Quindi secondo noi è proprio una visione di paese verso cui vogliamo andare più direttamente. Sul resto, lei faceva riferimento a delle delle dichiarazioni mie sul, diciamo, sulla questione della gestazione per altri. Guardi, ho letto in questi giorni alcuni appelli e documenti, che alcuni dei quali erano anche rivolti personalmente a me, e su questo voglio dire che c'è da parte mia e nostra una piena disponibilità a confrontarci con tutti i femminismi plurali e con le associazioni che, e le persone che su questo hanno voglia di fare questo confronto. Quindi confermo la mia piena disponibilità al dialogo su questo tema, sicuramente delicato, denso, però insomma c'è una disponibilità. Oddio, scusi, ma perché? diciamo, penso di aver già risposto. Guardi, la strategia del nuovo Partito Democratico punta, diciamo, sempre di più su ciò che viene prima e che quindi rende sempre più residuale, fino a superare sia, diciamo, le discariche che l'incenerimento. È una transizione, va accompagnata, per questo prima dicevo ci servirà confronto e impegno con tutti i nostri amministratori locali, perché poi ci sono territori dove obiettivamente vanno fatte delle scelte e noi vogliamo essere lì e discutere con loro delle scelte che intraprenderemo. L'altra cosa che mi diceva, no, veramente io sono molto felice dell'ingresso in segreteria di una ingegnera ambientale particolarmente competente, a cui io ho chiesto di costruire insieme a noi, diciamo, una strategia complessiva che passi dalla legge sul clima che abbiamo proposto anche durante il congresso, su cui tante realtà associative stanno già lavorando, dall'uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili, da una infrastrutturazione del paese dal punto di vista delle rinnovabili, da come investiamo nell'efficientamento energetico, a cui questo governo ha dichiarato inspiegabilmente guerra, perché al di là degli strumenti e delle misure con cui lo attui, vorrei che fosse chiaro che l'efficientamento energetico è un'opportunità per le famiglie e per le imprese italiane di ridurre strutturalmente, secondo alcune stime, della metà le bollette energetiche. Penso che sia un tema interessante, importante questo, così come sulla tutela della biodiversità, del benessere animale. Quindi ho chiamato a aiutarci su questi temi nella segreteria nazionale uno dei profili più competenti, più autorevoli in materia e anche, diciamo, più in grado nel lavoro di divulgazione che fa tutti i giorni di aiutarci ad essere comprensibili quando parliamo di questi temi. Grazie.
E allora Carlo Bertini della Stampa, Alessandra Sardoni TG La 7 e Laura della ZDF.
Buongiorno segretaria, Carlo Bertini, sono qua, eccomi. Lei sta parlando della sua segreteria, un organismo politico che ha formato da poco. Mi veniva in mente, c'è una convocazione della segreteria il giorno dopo la convocazione della direzione del partito. A mia memoria credo che sia una prima, un inedito, perché appunto di solito avveniva sempre il contrario. Lei che ruolo vuole dare a questa segreteria? Quella di un organismo decisionale, anche politico, di consultazione o di semplice, diciamo, formalizzazione di decisioni già assunte? Cioè, c'è il rischio di vedere di nuovo al PD una persona sola al comando oppure no?
Grazie.
Buonasera, buon pomeriggio. Io invece volevo chiederle, ci sono state in questo periodo, insomma è questione di una decina di giorni fa, due settimane fa, le nomine nelle grandi partecipate pubbliche. Vorrei chiederle che valutazione dà dei nomi che sono stati scelti, del modo in cui sono stati scelti dal governo Meloni, se lei avrebbe fatto, se fosse stata al posto, diciamo, se fosse stata nella maggioranza, delle scelte differenti e perché.
Grazie.
Laura.
Senta, lo so che lei ha già parlato dell'immigrazione, ma vorrei tornare sull'argomento. Come valuta lei la politica migrazione del governo Meloni? Quali sono i suoi criteri principali, insomma, di questo? E che cosa farebbe lei? Che cosa si dovrebbe fare? Grazie.
Potremmo stare fino a domattina su questo.
Lo so.
Sono già tre? Sì. Allora, sulla prima, Bertini, lo ringrazio anzi per la domanda. No, non so se sia una prima volta che accade così, ma la scelta è dovuta al fatto che, diciamo, io che sono attenta anche alle forme, è previsto da statuto che comunque la segreteria venga presentata alla direzione nazionale e quindi prima di convocarla per la prima volta ho ritenuto più opportuno presentarla, ecco, anche alla direzione nazionale. Naturalmente si terrà domani alle 15, farò le mie comunicazioni e poi appunto seguirà il dibattito e poi andremo, diciamo, il giorno dopo invece a Riano per la prima segreteria. Che tipo di segreteria? Una segreteria politica forte, con un pieno coinvolgimento anche nelle decisioni importanti che dobbiamo prendere. Questo è un metodo di lavoro che io ho sempre mantenuto, sia quando ero europarlamentare, sia nella gestione della pandemia da vicepresidente regionale, sia poi nella campagna congressuale che abbiamo appena concluso. Lo potrà confermare qualcuno dei presenti che è sempre utile condividere, diciamo, in una pluralità le scelte strategiche fondamentali che si assumono. Non ho mai agito diversamente, non vedo il motivo di iniziare a farlo ora. Anzi, mi dà l'occasione per dire ancora di più, a parte che è una bellissima squadra di cui sono molto felice e orgogliosa, ma che io sono sempre stata allergica ai personalismi e ho sempre, spesso anzi, spiegato la mia scelta di candidarmi a segretaria del Partito Democratico anche col fatto che, se ci pensiamo, diciamo, in questo momento è l'unico partito, diciamo, non personale o comunque non legato proprio a una, diciamo, leadership forte, personale, che lo guidi. E questo è un valore che deve assolutamente continuare a esprimersi e quindi continuare anche a esprimere il suo pluralismo interno, il suo dibattito, la sua discussione. Ecco, non è mai, diciamo, fatica mal spesa quella del confronto e di una discussione, di un dialogo in più. A me è sempre servito anche per prendere decisioni più equilibrate e per farlo è necessario anche circondarsi di persone che non la pensano tutte come te. Quindi questo per me è un elemento proprio di metodo a cui sono molto legata. E se posso aggiungo pure che quando contesto la differenza tra una leadership femminile e femminista, dico proprio che, diciamo, non sostituisci il modello sbagliato dell'uomo solo al comando con la donna solo al comando. Diciamo, mi sembra che sia, che ne abbiamo anche un esempio oggi davanti, ma devi provare a cambiare il modello di leadership, che è una cosa molto più faticosa, ma è una pratica femminista e io vengo da quell'insegnamento. Quindi anche quando, diciamo, ogni tanto vedo diciamo, che può stupire anche alcuni dei vostri colleghi che non parli direttamente io ma parlano altri della squadra intorno a me, è una scelta di metodo. Cioè, non è una deminuzio né una, diciamo, è una scelta di metodo. Cioè, una pluralità che si muove insieme e comunque che si rafforza insieme. È proprio il contrario del modello di leadership personale. Quindi passa anche da questo tipo di premura e di attenzione. L'altra era su le nomine. Ma su questo mi sembra che si sia risolta. Io, diciamo, non sono entrata nel merito naturalmente dei nomi, spettano alla maggioranza, ci sono loro naturalmente oggi al governo, ma mi sembra che si sia risolta un po' in una operazione, diciamo, di potere all'interno della maggioranza, senza una visione strategica di quali sono le missioni che queste grandi società partecipate devono contribuire a, diciamo, ad affrontare per il paese, a partire proprio da quella del PNRR, che dentro ne ha molte altre: transizione digitale, transizione, conversione ecologica, la questione della coesione sociale e territoriale. Cioè, mi è parsa una discussione molto vuota e molto di potere. E da questo punto di vista mi sono sentita appunto di segnalarlo. Ecco, che io credo che invece su come queste grandi società debbano contribuire a queste sfide servirebbe, secondo me, un dibattito un po' più alto. Quando l'ho detto, ho suggerito un dibattito anche col Parlamento, perché no? perché comunque c'è bisogno di una politica che indirizzi. E non è sempre stato così in questi anni, no? Ma oggi che abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza, che grazie anche all'intuizione del Next Generation EU finalmente fa una strategia che tiene insieme questi piani, ecco, io penso che serva, diciamo, una indicazione più forte di quali missioni strategiche, e a quel punto da quelle missioni strategiche dovrebbero scaturire anche le scelte delle nomine. Mi è sembrata un po' la solita vecchia storia, ecco. Il risultato, appunto, è quello che ho detto. Quando parti dal metodo sbagliato, evidentemente il risultato non può essere pienamente soddisfacente dal punto di vista di chi, appunto, non ha partecipato a quell'esercizio. Grazie. Ci sono altre?
ZDF.
Eccola lì. No, la facevo perché, vabbè, provo a essere breve. Le politiche migratorie le ho già descritte prima, sono sempre le solite, questa destra le fa da 20 anni, cioè politiche che causano irregolarità per poi candidarsi a governarla e che non fanno bene al paese, che calpestano i diritti fondamentali delle persone. Che cosa faremmo di diverso? Ecco, ci sono tanti punti su cui agiremmo diversamente. Prima questione, quella europea. La vocazione europeista del Partito Democratico mette anzitutto quella dimensione davanti e dice: è vero che serve solidarietà europea e serve condivisione delle responsabilità sull'asilo, come già chiedono i trattati europei, ma per realizzarla bisogna battersi in quella sede per superare il regolamento di Dublino, che è la vera ipocrisia originaria sulle norme d'asilo europee. Perché già quando fu scritto prevedeva una serie di criteri molto restrittivi e l'ultimo, quello più applicato, è quello del primo paese di ingresso irregolare. Già è difficile parlare di ingresso irregolare se non ci sono attualmente delle strutturali vie di accesso regolari per chi fugge da guerre, discriminazioni e torture. Corridoi umanitari. Ci sono degli esempi molto concreti. Progetto pilota portato avanti, ad esempio, da comunità di Sant'Egidio con le chiese evangeliche valdesi, che ha avuto pure il sostegno del Ministero dell'Interno. Però non possiamo, diciamo, lasciare solo all'attivismo di realtà associative pure importanti ciò che dovrebbe essere responsabilità dei governi europei di mettere in campo. Non diversamente da quello che si è fatto purtroppo solo all'inizio, diciamo, poi si è persa forse adesso un po' di attenzione su quel fronte quando c'è stata, diciamo, la presa del potere dei talebani. Si è attivato, diciamo, un corridoio umanitario, un canale umanitario direttamente gestito dal governo italiano e dagli altri governi, immagino pure. Io penso che da questo punto di vista canali regolari per l'ingresso servano sia per chi fugge da guerra e disperazione, sia per chi migra in cerca di un'opportunità di lavoro e di vita più dignitosa. Sono due piani diversi che la destra molto spesso confonde, ma le risposte che hanno dato su entrambi sono le più sbagliate, le più fallimentari e le più disumane. Questo è preoccupante. Quindi, riforma di Dublino, come già era stata, diciamo, avanzata e proposta e votata dal Parlamento europeo, salvo poi essere affossata dagli alleati di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, come Orban. Perché quello che io contesto a loro è di non avere il coraggio di andare in Europa a fare le domande giuste, e cioè chiedere anche ai loro alleati nazionalisti di condividere gli sforzi sull'accoglienza come chiedono i trattati. E quindi si attestano su posizioni surreali, oltre che inumane, come i muri, i porti chiusi, i blocchi navali, perché solo sull'esternalizzazione delle frontiere trovano l'accordo, altrimenti entrerebbero in contraddizione con quelli che sono seduti al loro fianco negli scranni del Parlamento europeo. E già oggi il voto che ho raccontato è un'ulteriore dimostrazione delle contraddizioni che ci sono. Ecco, quindi da questo punto di vista, riforma di Dublino, canali regolari per l'accesso, noi avevamo sostenuto anche l'idea di visti umanitari europei, di modo che, diciamo, l'unico punto di accesso all'Europa non fossero più le rotte gestite dai trafficanti di esseri umani, perché si fa presto e siamo tutti contro il traffico di esseri umani, ma se non hai un'alternativa sicura e legale a che destino stai lasciando le persone torturate nei lager libici e quelle che fuggono dalle guerre. E dall'altra parte invece, per quanto riguarda le politiche migratorie qui, due cose: serve una missione europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, come era stata Mare Nostrum, servirebbe una Mare Nostrum europea. Sono passati troppi anni dagli ultimi interventi pure insufficienti dell'Unione Europea nel Mar Mediterraneo, perché quelle missioni comunque non avevano un mandato umanitario per salvare le persone dal mare. Quindi anziché fare la guerra contro le ONG, bisogna riconoscere che stanno sopperendo alla mancanza istituzionale che ci vorrebbe, perché non, ahimè, diciamo, non possiamo continuare a vedere persone che annegano nella mancanza di altre vie per fuggire dai luoghi di tortura da cui stanno fuggendo o di guerra da cui stanno fuggendo, ecco. Dopodiché, per le politiche migratorie invece in quanto tali, superamento della legge Bossi-Fini e prevedere, e su questo terreno il governo, insomma, diciamo, almeno a parole si è dimostrato più aperto, cioè sui canali di ingresso legali. Però attenzione, i decreti flussi così fatti non bastano e non generano equità. L'altro giorno al click day che c'è stato, vogliamo parlare dell'iniquità dei click day? Io mi ricordo quando ero più piccola le lunghe file davanti alle poste. I click day molto spesso durano 2 secondi, poi sono finiti i posti. Anche l'altro giorno c'è stato, mi sembra, circa il doppio delle richieste rispetto a posti disponibili. Allora, fare una riflessione un po' più seria e profonda di revisione della normativa Bossi-Fini, che possa passare anche dallo studio di permessi di soggiorno regolari e regolati anche nei tempi, diciamo, per poter entrare legalmente per cercare lavoro. Ecco, questo sarebbe già, diciamo, uno spunto più intelligente di gestione del fenomeno migratorio, anziché lasciar proliferare i trafficanti di esseri umani con le loro rotte pericolosissime e continuare a far finta che non ci sia, peraltro, una richiesta da parte delle categorie economiche di poter contare, diciamo, anche sulla disponibilità al lavoro, non solo delle italiane e degli italiani, ma anche di migranti che cercano il lavoro. Ecco, quindi mi sembra già, diciamo, più intelligente. Mentre sull'accoglienza di per sé, quello che dicevo prima, non ci ritorno. Il modello di accoglienza diffusa ha dato grandi risultati, ce lo vengono a studiare in alcuni casi anche dal resto d'Europa. Piccole soluzioni abitative, evitare le concentrazioni nelle grandi città, e aggiungo al governo non lasciare soli i comuni nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, su cui mancano le risorse dello Stato. Spesso i comuni devono, diciamo, sopperire, ma non ce la fanno da soli e non possiamo tradurla in, diciamo, in un'accoglienza non dignitosa, soprattutto dei più giovani. Grazie.
E allora Wanda Marra, Il Fatto Quotidiano, Simone Canettieri, Il Foglio e Lorenzo Di Cicco, Repubblica.
Buonasera, sono qua. Allora, io volevo tornare su una cosa di cui stavate parlando prima, ovvero lei ha risposto a una domanda precedente dicendo che è disponibile a discutere con le femministe sul tema della maternità surrogata. Però io vorrei porle una domanda proprio secca, nel senso che lei sarebbe disponibile a renderla possibile per legge la maternità surrogata in Italia, sì o no?
Perfetto, grazie. Che cosa ha detto?
Canettieri.
Eccoci. Buongiorno segretaria. Volevo chiederle se era favorevole a portare al 2% le spese del PIL per le armi, come da impegnato e come da impegno che ha preso il ministro della difesa del PD, Lorenzo Guerini. Grazie.
Buon pomeriggio. Io volevo chiederle ancora sulle alleanze. A Rimini aveva invitato Calenda e Conte a chiudersi in una stanza per trovare la quadra. Ha avuto qualche risposta? Quando ci sarà questo conclave? A proposito di Terzo Polo, che si è ormai sfarinato, pensa che sia più facile dialogare con Renzi o con Calenda? Ultima cosa, ma proprio un sì o no, a proposito di Renzi, ha detto che la vorrebbe intervistare per Il Riformista. Si farà intervistare da lui?
Allora, diciamo, La spiego così. Mettiamo in fila le cose. Noi abbiamo vinto un congresso sulla base di un programma, di una mozione. Una mozione che abbiamo costruito già raccogliendo, diciamo, una pluralità di sensibilità. Quindi non è che la mozione Schlein, diciamo, sia frutto di tutte cose che sono nella mia testa. Okay. Ora, da un lato, io ho sempre espresso di essere favorevole alla GPA, non abbiamo inserito questo tema e quindi la sua regolazione nella mozione congressuale, per questo dico che siamo ampiamente disponibili al confronto. Sottolineo che, diciamo, nella proposta di legge che abbiamo anche, diciamo, portato avanti in Parlamento, si prevede matrimonio egualitario, adozioni, riconoscimento in linea con il regolamento europeo che avevamo già difeso nelle aule dei figli e delle figlie che sono riconosciuti come tali in altri paesi europei, ma non si prevede una regolazione della gestazione per altri. Grazie. L'altra era su... Ah sì, no, allora io invece su questo elemento non ho mai nascosto una maggiore perplessità, anzi ne parlavamo proprio quando dicevo che allo scoppio del conflitto, mentre, diciamo, sembrava necessario, ecco, aiutare anche col supporto militare il popolo ucraino rispetto alla invasione criminale che hanno subito, avevo molte più perplessità, diciamo, sul legare il conflitto in Ucraina a un aumento generalizzato della spesa militare in tutti i paesi europei, peraltro. Perché lo dico? Perché peraltro oggi ci è tornato opportunamente il Presidente della Repubblica Mattarella. Io sono una federalista europea molto convinta e quindi, pur venendo sicuramente da una cultura pacifista, non mi sono mai sottratta a una riflessione importante sul tema che sarebbe meglio avere una difesa comune a livello di Unione Europea. Ma la difesa comune a livello di Unione Europea non vuol dire che, finché non c'è una condivisione vera delle competenze sulla difesa, diciamo, possiamo vedere assistere a un aumento generalizzato della spesa militare in tutti i singoli paesi europei. Quella è una cosa diversa, anzi, la costruzione di una condivisione delle competenze, quindi di una vera anche, diciamo, volontà politica di fare una difesa comune, dovrebbe portare a fare insieme alcuni investimenti e quindi a un'ottimizzazione anche della complessiva spesa militare dei vari paesi europei, se le sommiamo tutte insieme, ecco, quindi su questo... Mi sono sempre espressa in questa maniera. De Cicco invece, devo dire che ammetto di essere stata anche io impegnata in queste settimane, perché, diciamo, appena dopo le primarie ci sono stati, purtroppo la strage di Crotone, immediatamente. E abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere al governo, in particolare a Giorgia Meloni, al ministro Piantedosi, di spiegarci perché non c'è stato un intervento di ricerca e soccorso in mare da parte della Guardia Costiera, anziché l'intervento della Guardia di Finanza. Ci sono state poi quello che abbiamo fatto partecipando alla manifestazione sulla scuola pubblica, andando, diciamo, a discutere alla CGIL nell'occasione che lei ricordava, discutendo, pungolando il governo sul lavoro, poi abbiamo visto le piazze sui diritti. Quindi io ho chiuso gli assetti interni soltanto la settimana scorsa e adesso in questi giorni sto recuperando, diciamo, tutti gli incontri che, diciamo, avevo già previsto non appena ho vinto le primarie. Stiamo vedendo le ambasciate, sto vedendo le ambasciate che me l'hanno chiesto in questi giorni, i sindacati, le categorie economiche, quindi no, ancora non ci siamo visti, ma confermo la piena disponibilità al dialogo. Secondo me, se teniamo un approccio pragmatico sui temi, non c'è una maggiore o minore difficoltà al dialogo. Guardate, anche nelle amministrative ci sono realtà dove siamo insieme, altre dove siamo, diciamo, alleati coi 5 Stelle, sono stata l'altro giorno a Pisa, altre dove invece siamo alleati magari con il Terzo Polo oppure Italia Viva, Azione, a seconda, diciamo, del territorio. Faccio l'esempio di Massa, dove sono stata l'altro giorno, altre dove siamo da soli, Siena, dove pure con Anna Ferretti stiamo facendo una battaglia molto bella, perché è molto larga, molto partecipata, con tanta voglia di riscattare il futuro della città. Dipende, ecco, non ci vedo una maggiore o minore difficoltà. Ci sono temi su cui c'è una sicuramente vicinanza forte con il Movimento 5 Stelle, ce ne sono altri su cui magari addirittura c'è, diciamo, maggiore condivisione con il terzo polo. Quello di cui abbiamo appena discusso, ad esempio, è uno sicuramente di questi. Quindi approccio pragmatico, perché se aspettiamo di essere identici non saremo all'altezza delle aspettative che credo i nostri elettori e le nostre elettrici abbiano nei nostri confronti. Cioè, a un certo punto noi dobbiamo essere in grado di far vedere che è possibile costruire l'alternativa a questa maggioranza, a questo governo. E questa non è una responsabilità soltanto del Partito Democratico, per quanto sia, diciamo, la prima forza di opposizione al Parlamento. No, è una responsabilità condivisa, credo, anche con le altre e con gli altri, e per questo da noi continuerà ad arrivare uno spirito massimamente unitario e massimamente pragmatico sui temi. Grazie.
Ultime tre domande. Jacopo Matano, TG3, Alexander dell'Agenzia Vista e Anna Bredice di Radio Popolare.
Buon pomeriggio, salve. Senta, sul caso Artyom Uso, insomma, sappiamo l'imprenditore faccendiere russo che è evaso. Secondo lei c'è stata, intanto è stato un errore da parte di Nordio quello di inviare un'ispezione ai magistrati, c'è stata secondo lei una sottovalutazione politica dei rischi che comportava dare i domiciliari a US? E poi le chiedo se, visto che la Presidente del Consiglio teoricamente ha relazionato al Copasir, anche se ovviamente è tutto segretato, però se voi chiedete di fare di più, maggiore trasparenza rispetto a quello che lei ha detto, Meloni ha detto, durante appunto l'audizione nella Commissione che è presieduta da un esponente del Partito Democratico. Rapidamente sul PD, lei ha detto valorizziamo il pluralismo, però il pluralismo porta anche alle correnti. Lei si aspetta che alla fine della sua segreteria scompariranno le correnti, o qual è la formula?
Eccoci, segretaria. Alexander Jakhnagev, Agenzia Vista. Io le volevo chiedere, lei pensa che possa essere utile un incontro faccia a faccia con Giorgia Meloni per parlare di tutti questi temi? Auspica un incontro con la Premier, magari non nell'immediato, ma diciamo in questi mesi? E poi se ci può dire qualcosa sulle regionali, quindi diciamo qual è la posizione anche sulle ricandidature, in particolare anche sul terzo mandato di De Luca. Grazie.
Dunque, a Firenze c'è stata una grande manifestazione, molta gente, una manifestazione sulla scuola dopo le parole di Valditara, molta gente anche per la sua presenza, e così anche nelle altre occasioni dove lei c'è stata. Ecco, la sua storia anche nel PD è anche stato una storia anti-PD, contro il PD degli anni passati. Ecco, a distanza di un mese, che effetto le fa essere seduta lì dove è seduta ora? Poi un'altra piccola domanda: quando si confrontò con Giorgia Meloni in Parlamento disse adesso sono io all'opposizione. Ecco, c'è il rischio di una polarizzazione delle due donne, una al governo e un'altra all'opposizione?
Ci siamo? Ci siamo.
Perché erano le ultime queste qua.
Ci siamo proprio. Sì, sì. Libera.
Allora, vado con ordine, diciamo. Aspetti che non mi sono segnata l'ultima. C'è un rischio di polarizzazione.
Che effetto le fa essere seduta lì dopo un mese, dopo la sua storia? La sua storia anti-PD, possiamo dire, ecco, nel passato.
No, su questo devo dire che non ho mai interpretato la mia storia come una storia anti-PD o anti qualsiasi altra cosa, cioè anti qualcosa o anti qualcuno, no? Ma come una storia per, cioè un percorso politico per sicuramente un altro modo di intendere di fare politica, per una visione del futuro che tenesse insieme la giustizia sociale, la questione climatica, la questione del lavoro di dignità. Quindi da questo punto di vista io se ho fatto la candidatura è perché pensavo e avevo sentito anche nella campagna elettorale di settembre molto calore rispetto a questa visione del futuro del paese e anche una forte voglia, sì, di cambiamento, che non vuol dire cancellazione del passato, ma la franchezza anche di riconoscere dove si è sbagliato, dove si è fratturato un rapporto con alcuni mondi di riferimento e dove si può provare con credibilità a recuperare quella relazione. Quindi da questo punto di vista è venuto tutto molto, molto naturale, diciamo. Certo, è stata una campagna faticosa, perché l'abbiamo fatta facendo 4-5 comizi al giorno per 2 mesi, credo, però nel riscontro che ha avuto, molto bella, e un riscontro che, devo dire, sta continuando e che oggi è trasmesso al partito, che è la cosa più bella, perché vediamo che è cambiato qualcosa in queste settimane, anche nella percezione di quello che stiamo provando a fare, con l'umiltà di sapere che le rivoluzioni non si fanno in un giorno e che di certo non le fanno le persone da sole, e che quindi che per farla, come ho sempre detto in tutta la campagna congressuale, serve sapere coinvolgere tutta la comunità democratica, serve riuscire ad aprirne porte e finestre per allargarla ancora ai tanti e le tante che in questi anni magari erano rimasti fuori o esclusi o delusi. Ecco, quindi è quello che stiamo provando a fare. Sarà una strada lunga, ecco, non si risolve certo in un mese, e quindi continuiamo a essere impegnati da questo punto di vista in questa direzione. L'altra cosa che mi chiedeva, se vedo un rischio di polarizzazione, ma diciamo che io vedo più che un rischio, vedo un'opportunità di chiarezza politica, di cui forse la scena politica del paese aveva bisogno da un po', no? Veniamo da anni complessi, veniamo da anni anche di maggioranze larghe o larghissime. Oggi c'è un governo di destra, politico, e dall'altra parte ci sono delle opposizioni, tra cui, diciamo, il nostro partito, che ambisce ad essere una sinistra politica, ecologista, femminista, plurale, attenta alle tante culture che hanno dato vita a questo grande esperimento 15 anni fa. E sarà mia cura, naturalmente, salvaguardare questo pluralismo, ma al contempo proiettarci in una direzione di chiarezza. Perché una delle cose che ho più avvertito durante la campagna elettorale di settembre è stata proprio la richiesta da parte di elettrici ed elettori di darci una visione e dei valori molto chiari, molto leggibili, molto comprensibili, e quindi di uscire dall'essere un po' tutto il contrario di tutto, perché poi si rischia di non rappresentare più nessuno. E io penso che invece questa chiarezza aiuti, soprattutto se attorno ad essa si riescono ad aggregare molte forze, costruire alleanze sui temi, costruire l'alternativa che sono certa sarebbe migliore per il futuro di questo paese. L'altra domanda era su US, sull'evasione di US. Le rispondo volentieri. Abbiamo già chiesto un'informativa urgente. Dov'è? L'ho perso. Ecco. Abbiamo già chiesto un'informativa urgente al ministro Nordio, perché ci è parso non solo grave quanto è accaduto con l'evasione di Artemus, ma ci è parso grave anche l'imbarazzante scaricabarile che abbiamo visto, diciamo, da parte del governo. Quindi abbiamo chiesto al ministro Nordio di venire a fare piena luce, chiarezza e trasparenza su quello che purtroppo è accaduto. Mi pare di aver visto peraltro ieri che hanno dichiarato di essere pronti, diciamo, per venire a riferire, quindi lo aspettiamo. Sul resto eravamo, ho scritto una roba che non capisco, scusate. Ah sì, c'era il tema, ma guardi, io penso questo, che il pluralismo sia un valore che vive nella vita di un partito in tanti modi, nelle discussioni che facciamo, nella capacità di sintesi, diciamo, anche sui temi più delicati, più spinosi, ma anche nelle iniziative, nel pluralismo che si rappresenta anche quando noi facciamo delle candidature, ad esempio, no? Ci sono molti modi in cui vive il pluralismo e dobbiamo continuare a farlo vivere. Sicuramente io l'ho sempre detto che non mi sarei potuta, se non tradendo la mia stessa storia, a fare le cose a tavolino con spartizioni, diciamo, tra aree. Ma di per sé, in un partito plurale che ambisce a tornare al governo del paese, ma mi preoccuperei se la pensassimo tutte e tutti allo stesso modo su tutto quanto. Quindi che si esprimano innervature, sensibilità, pensieri, culture politiche diverse qui dentro, non solo è il dato fondativo, ma deve continuare a essere tale. Mia premura è garantire che però, diciamo, questo non significhi che si creano filiere verticali volte più magari alla, diciamo, spartizione di posti o di candidature nelle liste, e questo penso di averlo pienamente dimostrato anche nella costruzione, diciamo, degli assetti interni, dalle liste dell'Assemblea nazionale, la direzione nazionale, la segreteria nazionale. E questo si fa valorizzando quelle culture interne, quelle aree di pensiero interne, perché in tutte c'è peraltro molto da esprimere in termini di qualità. Guardate che la qualità del pensiero politico diventa qualità dell'azione politica. Io stessa non sono una tuttologa, ho bisogno di persone più competenti di me su molte, diciamo, questioni che ho studiato meno nel corso della mia carriera politica e professionale. Quindi, diciamo, da questo punto di vista io ho molto rispetto invece di chi ha fatto percorsi dentro questo partito importanti, istituzionali o politici dentro al partito. Insomma, io ho bisogno anche di questo. E infatti penso che si sia visto anche l'equilibrio su questo cercato nella costruzione, diciamo, degli organi interni, diciamo. Non, ho sempre detto che non sono mai stata né una giovanilista né una nuovista a tutti i costi, cioè l'importante è che sia nuovo il metodo e che da questo punto di vista, diciamo, garantisca la qualità e il non condizionamento della segretaria. Questo è un punto che io ho tenuto molto alto e molto fermo durante tutta la campagna congressuale. Ci tengo molto perché, diciamo, ho detto a tutti che, diciamo, non sarei stata utile io come candidata per fare le cose, diciamo, con i soliti manuali di spartizione dei posti di potere. C'era anche un'altra questione che era certamente se ci saranno, ma non ho finito la frase, per cui... Ah sì, ok, giusto, grazie. Dunque, se ci saranno, sicuramente se ci saranno delle occasioni in cui è utile confrontarsi anche personalmente, io sono disponibile, anzi è probabile, è possibile che questo accada. Dopodiché tanti sono i temi, come vedete, su cui ci sarà un confronto tra la maggioranza, tra chi guida il governo e l'opposizione, ma mi sembra anche naturale, diciamo, in un ordinamento democratico che ci sia, ecco, questo confronto, per cui non ci vedo niente di male. Grazie mille. Ho capito. Devo dire che ci siamo confrontati qualche giorno fa in una riunione interna che ha voluto affrontare il tema più complessivo di le riforme che sta spingendo la destra nelle commissioni e che sono, come posso dire, da un lato quella dell'elezione diretta dei presidenti delle province e delle città metropolitane, dall'altro un tentativo a cui ci stiamo opponendo con forza di infilare surrettiziamente, diciamo, l'abolizione del secondo turno, ecco. Anche nei comuni superiori ai 15.000 abitanti. Nell'ambito di quella discussione è venuto fuori anche questo elemento, diciamo, del cosiddetto terzo mandato. Ci siamo presi qualche giorno complessivamente dopo quella discussione per fare sintesi, diciamo, su questi tanti temi, su queste, diciamo, prospettive di riforma, anche se io correttamente ho anticipato su quel tema specifico un mio orientamento piuttosto sfavorevole, basato sul fatto che, diciamo, c'è un motivo storicamente se è stato inserito, diciamo, la questione del limite nel momento in cui si è fatto un passaggio molto rilevante verso l'elezione diretta della carica monocratica di sindaco, di presidente, insomma. Quindi, diciamo, questa è la discussione che abbiamo avviato lunedì, non si è ancora conclusa, però intanto, insomma, stiamo discutendo di questi temi. Grazie. Buon lavoro a tutte e a tutti, eh. Grazie della presenza.